Ringrazio l'associazione Aniarsi e in particolare Elio Drigo che mi ha contattato. Buongiorno a tutte e tutti e sono veramente appunto felice di stare in questo congresso perché penso che ognuno di voi in qualsiasi momento mi potrebbe salvare la vita. Io sono un'economista sanitaria e mi occupo in particolare di quelle che sono le risorse sanitarie, quindi le entrate e le uscite di questo grande servizio sanitario nazionale. Quello che oggi mi accingo a descrivervi, diciamo un po' in maniera più divulgativa, sono due questioni fondamentali. Da un lato la governance del sistema sanitario e quello che si sta verificando negli ultimi anni in questo tema e dall'altro le questioni di finanziamento del servizio sanitario che sono una priorità, tant'è che è appena entrato in vigore il recente decreto 68 di attuazione del federalismo fiscale. Ma veniamo subito ai fatti. Questa slide vi dimostra quello che rappresenta un po' il Servizio Sanitario Nazionale in riferimento al PIL, no? Abbiamo messo in evidenza, questa è una slide che presentiamo sempre io e Nerina Divendin, due particolarità. Da un lato abbiamo una curva alta. La curva alta fa riferimento a quelli che sono i sistemi sanitari assicurativi, cioè finanziati con la contribuzione sociale. Le curve un po' più in basso invece fanno riferimento a quelli che sono i sistemi sanitari nazionali come il nostro, che sono finanziati non con la contribuzione, ma con le imposte, quindi con la fiscalità generale. E che cosa si evidenzia? Si evidenzia sul piano finanziario che i sistemi nazionali sono molto più, spendono diciamo, meno dei sistemi assicurativi. E tutto questo avviene senza una perdita di efficacia e qualità, anzi, le prestazioni nei sistemi sanitari nazionali in genere, proprio perché appunto sono riservati a tutti, a prescindere che siamo appunto cittadini o no, in particolare nel sistema sanitario italiano, riescono a fornire prestazioni e un'equità. No? Di migliore qualità e un'equità di gran lunga maggiore. Che cosa abbiamo a livello europeo nel vecchio continente? Abbiamo che tutti i paesi, siano essi appunto no, di tipo assicurativo o anche nazionale, hanno una tendenza alla crescita sul prodotto interno lordo e questo per una serie di ragioni, perché la spesa sanitaria cresce più del PIL. Negli ultimi anni, comunque, nonostante l'Italia avesse, diciamo, una spesa un po' superiore a quella degli altri sistemi sanitari, negli ultimi anni si evidenzia una convergenza. Il picco che vediamo nel 2009 è determinato dalla caduta del PIL e quindi dalla crisi economica, che ha un effetto sulla sanità, un effetto molto rilevante. Ma a questo punto io devo fare una piccola premessa per, diciamo, collegarci meglio a quello che è il discorso che oggi andremo ad affrontare. E riguarda, due questioni che rappresentano, diciamo, una priorità politica in tutti i paesi del vecchio continente. Quindi da un lato questa spesa che cresce sempre e che necessita di essere contenuta entro i vincoli delle finanze pubbliche, al pari un po' di quanto avviene anche per le altre politiche pubbliche, e dall'altro come salvaguardare l'equità di accesso ai servizi, che è una caratteristica che riguarda in particolare i sistemi sanitari nazionali. E a questo fine una grande letteratura economica ed epidemiologica, no, internazionale converge verso due finalità. Da un lato, quando più decentramento abbiamo, quando più competizione abbiamo, tanto più cresce la spesa. Quando invece più la governiamo, con sistemi anche di riaccentramento della governance, la spesa riesce a essere meglio allocata, meglio ad essere più efficiente, più efficace e più di qualità. E quindi questa è una tendenza dopo il mainstream della privatizzazione degli anni 90, è una tendenza che si sta verificando in tutti i sistemi sanitari, da un lato. Dall'altro, sempre per queste due finalità che abbiamo elencato, la letteratura converge verso un riparto per quota capitaria ponderata, ovvero basato sui bisogni della popolazione. Quindi tutte queste chiacchiere che abbiamo vissuto nel corso degli ultimi 20 anni, che la sanità va finanziata come prezzi per volumi delle prestazioni, finalmente l'abbiamo spazzata via nel dibattito tra gli economisti, perché è un metodo che non fa altro che accrescere la spesa, cioè la spesa diventa incontrollabile quando appunto adottiamo dei metodi basati appunto sui sistemi tariffari. Vado velocemente avanti, quindi queste due questioni saranno al centro del mio intervento. La prima, la tendenza al riaccentramento della governance. Qui bisogna fare un attimino un passo indietro per capire oggi qual è la condizione che ci troviamo ad affrontare. E voi sapete benissimo, perché siete i protagonisti del sistema sanitario nazionale, che negli anni 90 abbiamo cominciato ad introiettare all'interno del Servizio Sanitario Nazionale quello che era il linguaggio dell'aziendalizzazione, della privatizzazione, no? Perché privato è più bello, perché privato è più efficiente, perché privato può fare meglio. E sono stati appunto gli anni di un mainstream, di un pensiero dominante, caratterizzato da decentramento, competizione e contrattualismo, che hanno portato a quella che è stata la riforma del 502 del 1992. Adesso io non voglio considerare questa riforma come una riforma negativa, perché ha avuto dei forti elementi, no? Di positività, però fatto sta che noi con questa riforma che cosa abbiamo fatto? Abbiamo cercato di separare, seguendo poi gli inglesi, no? Quello che avveniva nel resto d'Europa con questo pensiero dominante, separando quelli che erano le funzioni di tutela della salute, cioè chi doveva pagare le ASL, ex USL, dalle funzioni di produzione, considerando che questi produttori di prestazioni sanitarie, che fossero pubblici o che fossero privati, non era importante, l'importante era che fossero in competizione tra di loro. Quindi abbiamo cominciato a parlare il linguaggio delle aziende e abbiamo cominciato a introdurre quello che è il sistema a rimborso, cioè voi vivete negli ospedali e sapete benissimo che cos'è una tariffa DRG, giusto? Ok? Quindi non sto parlando un linguaggio, diciamo, no? Che viene da Marte. E quindi l'attenzione è stata, diciamo, concentrata su quella che è la microefficienza produttiva, cioè produrre tanto, no? E al minimo costo. Però ben presto, nel 99, ci siamo subito resi conto che questa cosa faceva sfuggire la spesa fuori dal controllo, totalmente fuori dal controllo, ed era necessaria una forte capacità di programmare i volumi sanitari, perché questa cosa diventava incontenibile, no? Cream skimming, sono vocaboli che voi conoscete, ricoveri frequenti, appunto aumentare la produttività in maniera quasi assurda all'interno degli ospedali. E allora appunto si interviene con il decreto legislativo 229, che anche voi conoscete molto bene, di cui appunto, no, Nerina Dirintin è stata una degli artefici, in cui si è detto alt, qui bisogna controllare il volume delle prestazioni, introduciamo quella che è la definizione dei livelli essenziali di assistenza e stabiliamo che i livelli essenziali di assistenza devono essere definiti in coerenza con le risorse programmate per il servizio sanitario, secondo i vincoli di finanza pubblica, no? E che devono servire a erogare prestazioni di efficacia, di qualità, in maniera equa a tutti i cittadini, no? E anche efficienti. E questo decreto è fondamentalmente importante perché riesce a ricomporre quello che è, diciamo, il dibattito tra pubblico e privato, cioè questo decreto conferma il carattere pubblico della sanità del nostro paese e quindi fa un passo indietro rispetto a questo mainstream che aveva dominato tutti gli anni 80. Arriviamo però appunto alla prospettiva federalista perché? Perché intanto noi che cosa abbiamo fatto? Abbiamo dotato le nostre regioni di un'autonomia molto molto forte in termini di capacità di organizzazione dei servizi sanitari, no? E però non l'abbiamo dotata di un'autonomia altrettanto forte nel finanziamento della sanità. E allora appunto che cosa succede? L'attuale ministro Giarda dei rapporti con il Parlamento, eletto l'altro ieri, no? Si inventa questo 56-2000 che doveva attuare il federalismo fiscale, però appunto importava con sé questo decreto sul federalismo fiscale dei forti elementi di criticità, di divisione tra il nord e il sud del paese. Viene ostacolato, viene impugnato dalle regioni del sud e la questione dei trasferimenti soppressi che diventa, no, una questione fondamentale, cioè la soppressione del Fondo Sanitario Nazionale, la sua sostituzione con la compartecipazione IVA, è una questione che rimane bloccata, intanto la spesa comincia a crescere nuovamente in maniera forte e alcune regioni sono piene, piene di disavanzi. E allora, dal punto di vista centrale, diciamo che rispetto a una situazione che sta sfuggendo dalle mani, no, si ricomincia ad riaccentrare la governance con una serie di vincoli e di adempimenti cui le regioni devono sottostare. E questa condizione, se da un lato ha permesso, diciamo, no, di riprestare attenzione alla programmazione nazionale, dall'altra però si è tutta basata su un forte monitoraggio basato sulla disciplina di bilancio, cioè sei bravo a pareggiare i conti, bene, ti premio, se non sei bravo a pareggiare i conti, ti faccio stare veramente male. Ed è quello che si è verificato negli ultimi, diciamo, soprattutto 5-6 anni, no? E questo accentramento, diciamo, delle questioni di disciplina di bilancio stanno un po' mettendo in crisi quello che invece è l'altro carattere fondamentale del nostro sistema sanitario, ovvero il suo carattere nazionale. Perché la sanità è qualcosa che ha unito questo paese e che non l'ha diviso, ok? E però dall'altra parte appunto questa, diciamo, carenza di programmazione nazionale, di politica nazionale dal punto di vista sanitario, ha confermato da un lato delle regioni che sono virtuose, stanno bene, sono quelle del nord, sono la Lombardia, sono l'Emilia, no? La Toscana e così via, le regioni cosiddette virtuose. Dall'altro, questa carenza di programmazione nazionale in termini di politica sanitaria ha provocato un arretramento delle regioni del sud, che sono penalizzate, sono fortemente penalizzate. Ma guardiamo un attimino meglio la situazione. Non possiamo dire che la spesa sanitaria è una spesa che viene continuamente tagliata, perché la spesa sanitaria riesce a recuperare, proprio per un problema, diciamo, lobbistico di potenza delle regioni, riesce a recuperare quanto viene tagliato. Quello che possiamo vedere in termini reali, vi chiedo di prestare attenzione alla parte inferiore del grafico, quello che possiamo vedere in termini reali è un raddoppio, diciamo, no, dei primi anni 90 in termini reali della spesa e del finanziamento sanitario. Quello che si è verificato all'inizio dei primi anni 90, e forse quello che ci aspetta un po' nei prossimi anni, è stato un forte rigore perché dovevamo entrare in Europa. I cosiddetti governi tecnici ci fanno soffrire. Dopodiché appunto la spesa ricomincia a crescere e guardate bene che dopo il 95 ricomincia a crescere proprio quando stiamo attuando quel sistema a rimborso basato sulle tariffe, perché intorno alle tariffe si celano forti interessi lobbistici. E quello che si verifica invece a partire dal 2005 è una nuova stabilizzazione della spesa, cioè questo dimostra che quando diciamo, il Servizio Sanitario Nazionale riafferma un po' il suo carattere nazionale, riesce, tra virgolette, a contenere e a stabilizzare la spesa. Perché? Perché cosa sta facendo? Sta riducendo quelli che sono gli interessi lobbistici in tema di sanità e che sono molto forti. Ma guardiamo i veri problemi della sanità. Noi abbiamo se guardate appunto la media italiana del tasso di ospedalizzazione, no? 120 persone per 1000 abitanti, noi abbiamo che nella gran parte del sud, con una complessità molto inferiore, abbiamo il più alto elevato tasso di ospedalizzazione per acuti in regime ordinario. E questo è indice di inappropriatezza, perché indice di mancata attivazione di percorsi sul territorio, che sono quelli su cui invece la sanità dovrebbe maggiormente puntare. Vado avanti velocemente. Che cosa vediamo sempre alla destra, sì, alla destra della linea rossa? Che sono soprattutto le regioni meridionali che hanno la più alta percentuale di dismessi da reparti chirurgici per DRG medico. Questo è indice ancora di appropriatezza. E ancora al sud abbiamo circa un 80% in regioni come la Puglia, il Molise, la Campania, di ricoveri diurni per prestazioni puramente ambulatoriali. Questo è ancora indice di forte inappropriatezza. Non ce li dobbiamo nascondere questi problemi, perché sono problemi reali e che derivano da una cattiva governance della sanità nel sud del paese. Guardiamo per esempio il tasso dei parti cesarei. In Campania ci sono 62 probabilità, cioè 62 parti sociali che avvengono con il taglio della pancia di una donna, facendo speculazione sul corpo della donna, quando invece in Friuli abbiamo la più bassa percentuale di tagli cesarei, 23 su 100. No? Qui è una questione di tariffe, oltre che di organizzazione del servizio sanitario, cioè, ed è una cosa molto grave, perché appunto se io taglio la pancia ad una donna, sto guadagnando su di lei, sto guadagnando in termini di tariffa. Chiaro? Vado avanti ancora. No? Vediamo invece a voi come personale, come state messi. E questo è un fattore importante, no? Abbiamo appunto una media di 2,5 infermieri per ogni medico in Italia, abbiamo dei valori molto elevati in Friuli, in Veneto e così via, circa 3 infermieri per ogni medico. Guardiamo al sud, ma non solo al sud, perché anche l'Umbria non è che eccelle in queste considerazioni, no? La Sicilia in media ha un infermiere e mezzo per ogni medico. Non so se rendo. Se guardiamo invece appunto alla dimensione del comparto dirigenza, noi abbiamo un esercito di ufficiali anziché di soldati al sud. Abbiamo in media un dirigente per 2,5 persone del comparto, contro percentuali appunto contro un altro rapporto che arriva a 6 soldati per ogni dirigente nel nord Italia. Tutto questo è un costo. E soprattutto il sistema sanitario non va avanti se lo riempiamo e continuiamo a riempire esclusivamente di medici, perché il sistema sanitario non ha bisogno soltanto di medici, ha bisogno prevalentemente di assistenza, perché appunto la tendenza, le priorità anche da un punto di vista epidemiologico nel servizio sanitario sono date dalla lungodegenza, dall'aspettativa di vita che aumenta e quindi da un bisogno di assistenza e di cura alle persone che è molto molto più fondamentale dell'avere appunto, no, il medico che mi fa la grande prestazione. Non solo, ma io al sud, nonostante ho questo livello elevato di medici, ho anche prestazioni di basso livello, cioè che sono orientate prevalentemente all'assistenza, perché la prestazione complessa la vado a fare al nord. Perché la prestazione complessa, poiché quel servizio non mi dà fiducia, no? Faccio quello che si chiama il viaggio della speranza, pensando che la prestazione complessa me la curano meglio in un servizio virtuoso, efficace ed efficiente. Ok, tutto questo ha un costo, quindi noi conosciamo benissimo, no, dove sono i problemi concentrati della sanità, li conosciamo molto bene, è necessario intervenire, guardate che non è necessario tagliare in sanità e non stiamo tagliando perché le regioni riescono a recuperare tutto, è necessario spendere meglio. Vado ancora avanti, alcuni indicatori che ci danno l'idea di come siamo messi. Nel sud abbiamo la più, no, noi in Italia abbiamo tra le più alte aspettative di vita, questo non ce lo dobbiamo nascondere, siamo il miglior sistema sanitario al mondo se lo guardiamo dal punto di vista dell'equità. No? La sanità è qualcosa che unisce, continuo a dirlo e a ripeterlo. Ma che cosa abbiamo nel sud? La più bassa aspettativa di vita in riferimento alle percentuali che osserviamo al centro e al nord e abbiamo anche il più elevato tasso di mortalità. Guardiamo agli indicatori di prevenzione. Sapete che le risorse che arrivano alle nostre regioni per la prevenzione sono risorse vincolate, cioè le regioni dovrebbero essere obbligate a spenderle in questi termini, no? E che cosa abbiamo al sud? Io vengo dal sud, ve lo dico, sono una meridionalista. Che cosa abbiamo al sud? Abbiamo che la popolazione per gli screening dei tumori femminili è coperta meno del 50%. Mi chiedo, ma dove vanno a finire queste risorse? No? Abbiamo invece al sud che abbiamo il più alto tasso di vaccinazione influenzale per le persone sopra i 65 anni. Ma vi siete mai chiesti perché? Lo sapete il perché? Io penso che voi che vivete la sanità lo sapete. Perché sulle vaccinazioni influenzali esiste un incentivo che va ai medici. Quindi c'è tutto l'interesse a vaccinare il più alto numero di persone sopra i 65 anni. No, dove vanno le risorse, laddove si creano, no? Come le dirigiamo le risorse e come le allochiamo, in questo modo si creano, diciamo, anche le perversioni, no, nella sanità. E guardiamo l'assistenza di base, perché questo è il vero problema del sud del nostro paese. Noi abbiamo un tasso di laboratori e ambulatori nel sud che è di gran lunga superiore al nord. La particolarità di questo elevato tasso di ambulatori e laboratori, lo sapete qual è? E che sono prevalentemente privati. Il privato costa, ma perché il privato costa? Perché il privato fa lobby, perché il privato è connivente con chi governa la sanità. Perché il privato ha interesse a succhiare quella che una volta nel sud era la rendita che si succhiava dalla cassa del mezzogiorno e oggi tutto questo, questa rendita, è rappresentata da quell'80% dei bilanci sanitari che costituiscono l'80% del bilancio di una regione. E quindi è un modo per estrapolare la rendita. Questo è il vero problema del sud. Il privato, laddove c'è più privato, è il posto dove si crea la maggiore distorsione nell'allocazione delle risorse. Scusatemi, ma è la realtà. E tutto questo che cosa comporta? Comporta disavanzi. Disavanzi che sono prevalentemente concentrati, guardate, in termini precari nel sud del paese. E sono disavanzi che non paghiamo tutti. Sono disavanzi che subiscono e pagano i cittadini contribuenti delle regioni del Mezzogiorno, con un aumento dell'addizionale IRPEF, con un aumento dell'addizionale IRPEF. Cioè questi disavanzi noi adesso per una ricomposizione di quello che si chiama patto Nord-Sud non li stiamo più caricando sulla collettività dell'intero paese. Ed è giusto anche che sia così, ma li stiamo facendo ricadere sui cittadini del sud che non solo sono penalizzati per un'assistenza, diciamo, di equità di utilizzo non propriamente uguale a quella che hanno i cittadini delle altre regioni, quindi minore qualità, minore efficacia, no? Minore efficienza nell'uso delle risorse da parte della governance sanitaria e tutto questo i cittadini del Mezzogiorno lo pagano. Lo pagano di tasca loro. Ma vediamo perché lo pagano, no? Questo grafico mette in evidenza tutte le regioni che hanno una star, un asterisco, sono le regioni sotto piano di rientro, che hanno avuto un piano di rientro, no? E possiamo appunto osservare da questa slide, da questo grafico, che il 76%, quindi 2/3 del disavanzo complessivo nazionale, sono attribuibili a due regioni, al Lazio e alla Campania, che sono anche regioni dove la prevalenza del privato è molto, molto, molto accentuata e quindi gli interessi lobbistici in tal senso sono molto, molto forti. Se mettiamo insieme tutte le regioni che hanno avuto un piano di rientro, otteniamo il 99% del disavanzo attuale della sanità. Ma per capire questa dimensione, dobbiamo sempre capire quelli che sono gli incentivi a produrre in disavanzo o a rispettare la disciplina di bilancio. Guardate che fino al 2004 per l'esattezza, sapete qual era la regione che produceva tra i più elevati disavanzi? La Lombardia. Noi avevamo sempre al primo posto il Lazio, sempre al secondo posto la Campania, ma il 10% del disavanzo assoluto a livello nazionale veniva prodotto dalla Lombardia. Cioè la Lombardia non aveva, la nostra regione, polmone dell'imposizione, dico io, dell'Italia, la Lombardia non aveva nessun interesse a chiudere il proprio bilancio in pareggio. E perché non aveva nessun interesse a chiudere il proprio bilancio in pareggio? Perché c'era un comportamento, diciamo, di soft budget constraint, si dice in economia sanitaria, non, in vista di ripiani futuri, poiché la sanità, diciamo, no, viene considerata un po' sottofinanziata, sicuramente ex post il governo metterà a disposizione nuove risorse e se io chiudo in pareggio me le perdo. No? E allora è chiaro che sono incentivata, no, a chiudere in disavanzo, lo faccio, diciamo, in maniera un po' più contenuta rispetto al Lazio, no? Ma lo faccio in maniera forte anch'io. Nel 2010 considerate che il disavanzo è molto diminuito e che questo disavanzo, ve l'ho detto già, è concentrato prevalentemente in due regioni. Che cosa è successo in sanità? E come si è verificato questo riaccentramento della governance, ve l'ho detto, no? Fino al 2005 nessuno interesse in vista del cosiddetto bailout futuro, il ripiano governativo del debito, no? Della sanità. Nel 2005 invece finalmente in questa prospettiva, diciamo, un po' federalista, un po' centralista, le regioni riescono soprattutto a mettersi d'accordo tra loro, perché il problema della sanità è un problema di regioni virtuose verso regioni, diciamo, meno virtuose, di regioni del nord verso regioni del sud, di regioni anziane che sono agevolate dal punto di vista delle risorse che vengono ripartite in sanità contro regioni giovani, e la Campania è una di queste, una regione giovane. Nel 2005 che cosa succede? Si firma quella che dovreste conoscere voi, l'intesa del 23 marzo, che costituisce il cosiddetto patto di stabilità sanitaria, che dà luogo, dice, alt, basta, non esistono più ripiani a pioggia. E allora che cosa si dice? Questo è, diciamo, il valore di scambio che si determina tra le regioni del nord e le regioni del sud. Da un lato io do la possibilità alle regioni del nord, che hanno vissuto anche loro un problema forte di liquidità di cassa. Io penso che in tutti i vostri ospedali, in tutti i vostri servizi di territorio, nei primi, diciamo, anni 2000 fino al 2006, avete vissuto una stagione dove mancavano i soldi, mancavano i soldi, mancavano i soldi. Perché? Perché venivano bloccati a livello centrale, seppure per competenza ci dovevano essere, no? E questo mancamento dei soldi è stato sbloccato successivamente al 2005, dopo la firma di questo patto. E quindi che cosa abbiamo? Abbiamo regioni che hanno una liquidità immediata, vengono premiate per la loro chiusura in pareggio dei bilanci, ed altre che invece soffrono. Guardate che in regioni come la Campania ci sono stati dei casi l'anno scorso, un po' di anni fa, in cui non si riuscivano a pagare gli stipendi degli operatori del settore. E questo è un caso gravissimo. E allora, non so quanto tempo ancora ho, posso andare avanti ancora un po'. E allora appunto che cosa abbiamo fatto per evitare questo sistema disincentivante? Da un lato abbiamo detto, bene, se tu chiudi il tuo bilancio in pareggio, io ti do immediatamente dal 95% al 98% delle risorse che ti spettano per l'intero anno. E questo è quello che avviene in Lombardia, in Veneto, in Emilia-Romagna, in Toscana, laddove tra virgolette si sta bene, no? Diciamo così. Se invece tu chiudi con un rosso di bilancio, ed è questo ciò che riguarda l'intero Mezzogiorno, io ti faccio immediatamente, e non mi ripiani questo bilancio, io ti faccio immediatamente scattare gli automatismi sulla leva fiscale, cioè i cittadini, non i responsabili, no? I cittadini pagano immediatamente l'addizionale IRPEF al massimo livello. Se tu poi sei ancora più persistente nel non correggere questo squilibrio sanitario, io te la aumento oltre il massimo livello. Al sud ci sono regioni dove l'addizionale IRPEF è arrivata all'1,7% e la pagano i cittadini. Dall'altro lato però io come faccio a vincolarti però a fare delle manovre, a riorganizzarti? Ti creo quello che è lo strumento, la trappola, dico io, del piano di rientro. La sottoscritta è una persona che ha scritto il piano di rientro per la regione Sardegna. E quindi che cosa si fa con questo piano di rientro? Io ti obbligo a fare una serie di manovre per riallinearti alla programmazione nazionale. Manovre sulla spesa farmaceutica. Voi sapete che la spesa farmaceutica è un problema molto molto grande e lo è soprattutto nelle regioni del sud. Guardate che quando io ero in Sardegna, per far passare questa manovra sull'anzoprazolo, voi non potete capire che guerra abbiamo dovuto mettere in atto, perché gli interessi delle case farmaceutiche, degli informatori farmaceutici sul territorio sono molto molto forti. Cioè, oltre le banche, diciamo, sono le case farmaceutiche che governano il mondo. E però se tu comunque continui a persistere in questa situazione in cui non vuoi riorganizzare l'assistenza in funzione, diciamo, di un equilibrio, io ti commissario. Il problema del commissariamento noi lo sappiamo qual è. Nel senso che è vero che qualsiasi atto che fa il governo regionale viene sottoposto al vaglio del Ministero dell'Economia, ma non basta un commissariamento ad acta messo nelle mani dei responsabili di quello che è il fallimento della sanità, di una sanità che non si adegua, diciamo, a quelli che sono i percorsi sostenibili, più efficaci e più di qualità, quali sono per esempio, no, le prestazioni sul territorio. E allora appunto la questione è andare oltre. E per andare oltre è necessario applicare quel decreto su cui tanto si sta discutendo, che prevede il fallimento politico di coloro che sono posti alla governance di un servizio sanitario e regionale inefficace, non di qualità, che garantisce soltanto gli interessi lobbistici e di parte, che permette soltanto a quattro imprenditori locali di espropriare le risorse dal Servizio Sanitario Nazionale. E allora appunto in questa logica però di monitoraggio e di disciplina fiscale che abbiamo appunto, no, ricomposto il cosiddetto patto Nord-Sud, da un lato appunto le regioni del Nord dicono va bene, no, io ti ripiano quei disavanzi, cioè voi vi ricordate appunto qualche anno fa nel 2009 il Ministero del Tesoro dovette mettere a disposizione ben 9 miliardi di risorse per ristrutturare il debito di una regione dove questa rendita privata, diciamo, viene fortemente espropriata. 9 miliardi di risorse che hanno pesato sul fabbisogno sanitario in maniera molto, molto consistente. E adesso vorrei andare invece su un altro piano, se ho ancora un po' di tempo. 10 minuti, ok, allora vado molto veloce, che è quello dell'equità. L'efficienza, abbiamo detto, sicura con il monitoraggio, sicura obbligando le regioni ad allinearsi alla programmazione nazionale, perché il sistema sanitario deve unire e non deve dividere. E in questa prospettiva federalista, però, non pensiamo, insomma, a queste regioni del nord come regioni brave, no? Così brave, insomma, che vogliono tenere unito il servizio sanitario. Non è così. Tant'è che sul piano appunto del finanziamento, sul piano del finanziamento, vorrebbero legare le questioni, diciamo, di efficacia e di efficienza, quindi produzione a costi minimi, no? Al finanziamento, questo non è giusto. Questo non è giusto perché tutti i cittadini devono essere dotati di risorse, a prescindere dalla loro collocazione territoriale, devono essere dotati di quelle risorse necessarie e sufficienti per finanziare il loro diritto all'assistenza. E questo passo noi l'abbiamo fatto ormai da più di 10 anni, quando con la finanziaria del 97, ad opera tra l'altro di Nerina Dirindin, sono stati per la prima volta considerati quelli che sono gli elementi da considerare nel riparto capitario, su cui appunto che dobbiamo considerare per pesare la quota capitaria. E quali sono questi elementi? Sono elementi basati sul bisogno sanitario, cioè un dato di fatto incontrovertibile che le persone più anziane hanno più bisogno di assistenza, si ammalano di più, no? E la sanità degli anziani deve essere, tra virgolette, no, finanziata in un certo senso dai giovani. E allora queste condizioni sono un mix, diciamo, di indicatori epidemiologici, no? Tasso di mortalità e così via, e di frequenza di consumi sanitari per età e per sesso, quindi di domanda soddisfatta, okay, all'interno delle regioni. E questi sono i criteri che devono guidare il riparto delle risorse, non è facile pesarli. Che cosa però abbiamo avuto, no? E in questo io spezzo una lancia a favore del mio sud. Che cosa abbiamo avuto? Che dietro, insomma, questo criterio del bisogno abbiamo cominciato a pesare fortemente la quota capitaria. Fortemente, tant'è che appunto i tre quarti della spesa venivano pesati per età. E siccome il nord è una parte del paese che ha la più elevata prevalenza di anziani, queste risorse confluivano prevalentemente al nord, mentre regioni come la Puglia, la Campania, che sono regioni prevalentemente giovani, venivano penalizzate nel riparto per quota capitaria. E allora che cosa succede? A partire dal 2005 si rimette un po' in discussione questo metodo di riparto delle risorse. Si eliminano, diciamo, altri fattori come per esempio la mortalità, no? E si introduce, appunto, si riduce fortemente la quota capitaria pesata in funzione dell'età della popolazione. E questo perché? Perché noi ci ostiniamo, io ritengo che la popolazione, il bisogno sanitario, quindi la sua struttura per età, è influente dal punto di vista dei costi, lo dimostra tutta la letteratura e lo dimostra anche la letteratura italiana epidemiologica, no? Io ritengo che però appunto ci siano anche altri determinanti di spesa, che sono le questioni fondamentali su cui basare il discorso della quota capitaria e che sono per esempio l'indice di deprivazione. Voi sapete benissimo che quando una persona peggio sta da un punto di vista sociale ed economico, tanto maggiore il suo bisogno di salute. E allora questo sarebbe stato un elemento che avrebbe, diciamo, no, permesso di riconciliare il nord e il sud del paese, però ci si ostina a non prenderlo in considerazione, nonostante una persona come Nico Ivendola, governatore della Puglia, continua a battere i pugni su questo indice di deprivazione. E vado velocemente avanti, voi sapete benissimo che oggi il nostro finanziamento è un finanziamento basato per macrolivelli, no? L'assistenza collettiva, l'assistenza distrettuale, l'assistenza ospedaliera. All'interno di queste aree ci sono delle quote riservate alla medicina generale, riservate appunto alla specialistica e così via, e il totale del fabbisogno sanitario viene ripartito sulla base di queste quote che vengono assegnate in funzione di una popolazione secca o pesata, se stiamo facendo riferimento alla specialistica o all'ospedaliera. Vado avanti. Che cosa invece fa questo decreto? E questo è un po' il motivo per cui io lo accetto ma lo contesto nello stesso tempo. Che cosa prevede? No? C'è questa euforia di separare, diciamo, no? Di abbandonare il criterio del finanziamento sulla base storica in funzione dei cosiddetti fabbisogni standard. Penso che avete tutti sentito di costi e parlare di costi e fabbisogni standard, ormai sono l'elemento centrale di discussione per quello che riguarda l'economia della sanità, no? E che cosa prevede la legge delega? Prevede il superamento della spesa storica in favore del fabbisogno standard e noi diciamo come una parte di economisti sanitari, no, arrivate fuori tempo massimo, perché il criterio della spesa storica in sanità l'abbiamo superato da almeno 15 anni, non ripartiamo più le risorse per spesa storica, ma le ripartiamo per quota capitaria ponderata, in funzione dei bisogni della popolazione. E allora appunto si è cominciato a parlare di questi costi standard, come costruire questi costi standard. Attenzione, il dibattito inizialmente si è focalizzato su quello che abbiamo detto ex ante, ovvero prezzi per quantità. Dobbiamo ricostruire i costi standard della sanità facendo riferimento a quanto costa, no, la prestazione per il volume di prestazioni che forniamo. Cioè, siamo out se ragioniamo da questo punto di vista. E però con questa norma, le regioni del nord, che ce l'hanno un po', diciamo, con quelle del sud, no, soprattutto con Lazio ultimamente, volevano appunto cercare di coniugare no? La questione delle inefficienze con la questione del finanziamento, che badate bene, sono questioni che vanno affrontate in maniera diversa. Le questioni dell'efficienza, della produzione, tra virgolette, a costi minimi, non può essere confusa con la questione dell'equità di trattamento e quindi di accesso al servizio sanitario, né tantomeno con quella di utilizzo. Quindi questa vicenda sui costi standard è fonte di molte confusioni. Ma vediamo perché, ho ancora 5 minuti? Ok, vediamo ancora un attimo perché qualcuno pretende che produciamo a costi standard. Le ragioni sono molto semplici e che sono state poi al centro del dibattito sulla questione del federalismo fiscale in sanità. Da un lato la cattiva amministrazione, lo sappiamo, non ce lo nascondiamo, l'abbiamo appena detto, no? Che si concentra in alcune regioni, cioè ci sono regioni che spendono troppo a parità di prodotto oppure producono prestazioni poco efficaci a parità di spesa. E quindi finanziare tutte le regioni sulla base di una quota capitaria media, grezza o ponderata che sia, penalizza i più efficienti, cioè mi penalizza a me che mi chiamo Lombardia, mi penalizza a me che mi chiamo Veneto, mi penalizza a me che mi chiamo Emilia-Romagna. Ma le questioni non vanno confuse, perché è vero che le regioni, no, sono diverse quando hanno capacità di beneficiare delle risorse, perché le allocano in maniera corretta o distorta, come abbiamo precedentemente dimostrato. E allora la questione si è posta, come devo fare in modo che l'inefficienza ricade esclusivamente su chi la produce? Io rispondo sinceramente che questo è un falso problema. È un falso problema perché una collettività, se è una collettività nazionale e il servizio sanitario italiano è un servizio nazionale, dovrebbe essere interessata alla riduzione delle inefficienze ovunque esse si vengono a determinare. Quindi è una responsabilità di tutti. È una responsabilità di tutti che richiede voice, si direbbe nel linguaggio del federalismo fiscale, tra l'altro. Non solo, ma un ricovero ospedaliero, anche se io lo produco a costo minimo, quindi sono così bravo ad allocare le mie risorse nel mio ospedale, se non è appropriato, come abbiamo dimostrato, produce il massimo dell'inefficienza che si viene a determinare all'interno del sistema. Cioè io se vado a Santa Rita di Milano e mi tagliano un polmone e quel polmone non mi doveva essere tagliato, ho prodotto un servizio efficiente, scusatemi, ho prodotto un servizio inappropriato, iniquo soprattutto, no? Non solo, e tutto questo per dire appunto che le questioni di efficienza vanno affrontate perché i problemi li conosciamo e dobbiamo soltanto indurre le regioni ad attenersi a quella che è la programmazione nazionale. Non dobbiamo penalizzare i cittadini del Mezzogiorno da una carenza di risorse, dopo che li stiamo già penalizzando, da una disuguaglianza veramente forte in termini di equità di utilizzo. Vado molto velocemente, non voglio entrare nel merito della simulazione che abbiamo fatto con Nerina di Dindin, dimostrando che appunto questo nuovo metodo di calcolo dei costi e fabbisogni standard, che finché appunto il finanziamento e va bene così, lo stabiliamo ex ante e lo ripartiamo per quota capitaria, va bene, quando però appunto vogliamo andare a fare i tagli nella sanità, ricollegandoli appunto a un fabbisogno ricostruito 2 anni prima sulla base di una spesa pro capite pesata inferiore alla media di 3 regioni benchmark, le conseguenze potrebbero essere, non voglio entrare nel merito di questi dettagli tecnici, ma le conseguenze potrebbero essere molto distorsive. Cioè dei tagli che teoricamente dovrebbero essere lineari, se vengono applicati alla nuova metodologia per la ricostruzione dei costi dei fabbisogni standard, permetterebbero a regioni quali la Lombardia, sicuramente una regione efficace, efficiente, ma anche a regioni come Lazio di beneficiare di maggiori risorse e di minori tagli. Questo è quello che abbiamo dimostrato con Nerina. Quindi no ai tagli lineari, no ai tagli basati su una ricostruzione che non riesce a far comunicare le questioni di efficienza con quelle di equità. Vado molto velocemente sulle conclusioni che abbiamo raggiunto insieme a Nerina sul decreto 68. Sicuramente non influenza la quota di accesso, fin tanto che il fabbisogno sanitario e il finanziamento della sanità rimane un dato esogeno, cioè fissato a monte del processo di bilancio pubblico. Qualora invece dalla ricostruzione dei costi e dei fabbisogni standard vogliamo legare i tagli a queste due misure, il rischio è quello di introdurre all'interno del sistema delle distorsioni che fanno beneficiare appunto le regioni che hanno una spesa pro capite, diciamo, media pesata per un fattore di scala, quali sono appunto scusatemi, la Lombardia o il Lazio, di risorse di cui non avrebbero invece diritto. Bisogna prestare più attenzione ai sistemi di ponderazione, però la nostra conclusione prioritaria è un'altra. Al di là delle questioni tecniche su cui non voglio continuare a entrare, è un'altra, perché ci sono appunto fattori che è necessario considerare ai fini del finanziamento, e tra questi l'indice di deprivazione, perché l'ho detto e lo ripeto, quando più le persone stanno male economicamente e socialmente, tanto maggiore è il loro bisogno sanitario. Sarebbe opportuno che la normativa, diciamo, attuata presso il Ministero dell'Economia venisse recepita in termini di monitoraggio e quindi non abbandonare le regioni con piano, sotto piano di rientro, ma indurle a una vera riorganizzazione del servizio sanitario, e questo dovrebbe essere recepito negli elementi correttivi del decreto. Ma soprattutto io continuo a dire, noi continuiamo a dire, che finché noi ci focalizziamo su una mera disciplina di bilancio, sulla mera disciplina di bilancio che è intesa a pareggiare i conti, no, tra le entrate e le uscite, se sei bravo puoi fare come ti pare, anche l'Umbria è una regione molto brava. L'Umbria è una regione che chiude il bilancio in pareggio, ma questo non significa che non crea pesanti distorsioni sul territorio, incentrando tutte le risorse sulle prestazioni ospedaliere di un ospedale che diventa una struttura megagalattica, no? E tagliando le risorse al territorio, anche questa è distorsione. E quindi ciò che bisogna fare fondamentalmente, non dire bravo, sei bravo a chiudere in pareggio il bilancio e puoi fare quello che ti pare, sei cattivo e io ti do una mano a fare le manovre per riportarti sulla convergenza nazionale. Quello che bisogna fare, e lo prevede la stessa legge sul federalismo fiscale, articolo 18, è quella di fissare i cosiddetti obiettivi di convergenza di servizio del servizio sanitario. Cioè questo significa ridare centralità alla programmazione nazionale, cioè di cosa abbiamo bisogno da un punto di vista del bisogno sanitario. Abbiamo una quantità di non autosufficienti che è esplosiva nel nostro paese. Abbiamo una quantità di persone che hanno bisogno di strutture di lungo degenza che è esplosiva. Non possiamo continuare a finanziare la prestazione complessa in maniera sproporzionata perché è altamente tecnologica e perché ci sta appunto succhiando risorse. Queste sono le priorità del servizio sanitario. Dare più centralità alle questioni socio-sanitarie, che sono una priorità nel nostro come negli altri paesi. Quindi obiettivi di convergenza, cioè dobbiamo ridare centralità a quella che è la programmazione nazionale del nostro servizio sanitario, che, ripeto, è il miglior servizio al mondo esistente quanto a obiettivi di equità e di trattamento delle persone. Se non facciamo questo, apriamo la pista a quelli che sono i sostenitori di sistemi alternativi. di sistemi basati sull'assicurazione sociale. Se noi non poniamo un freno a quell'attività speculativa che si pone all'interno degli ospedali, che si chiama intramenia, se non poniamo un freno a... E quindi che ci fa aumentare le liste d'attesa, che ci fa aumentare le liste d'attesa, se non poniamo un freno a questa lobby che mangia di sotto. Ieri la vostra Presidente parlava di evoluzione e espansione, io vi parlo di espansione della categoria dei medici ai vostri danni. Ai vostri danni, scusatemi, ma spero che avete tutti un buon rapporto con i medici, insomma, no? Ce lo spero di averlo anch'io. Però è ai vostri danni, di questo dobbiamo essere coscienti. Quindi obiettivi di convergenza e unificare il paese, cercando appunto di non penalizzare quelli che oggi subiscono l'involuzione della disciplina di bilancio, e sono i cittadini del Sud. Non li dobbiamo abbandonare. Grazie.